Lampedusa, doppio naufragio al largo dell'isola, almeno 27 morti, c'è anche una neonata, ci sono ancora una trentina di dispersi, due barconi si sono rovesciati mentre si avvicinavano al porto, dall'inizio dell'anno sono quasi 700 i migranti morti nel Mediterraneo. Il cessate il fuoco è essenziale, nessun accordo è possibile senza l'Ucraina, l'Europa concorda la sua posizione con Zelensky, videoconferenza anche con Trump che rassicura sul coinvolgimento di Kiev nella trattativa, venerdì il vertice con Putin in Alaska. Gaza, l'esercito israeliano intensifica i bombardamenti nel nord della striscia, almeno 80 palestinesi uccisi dalle bombe, altre 8 persone morte per la fame, 3 erano bambini, l'esercito approva il piano di occupazione di terra di Netanyahu. Femminicidio alla Spezia, 54enne uccisa a coltellate dall'ex marito che prima scappa e poi si costituisce. Ancora una volta le misure di protezione non hanno funzionato, aveva il braccialetto elettronico e un provvedimento di non avvicinamento alla donna. Il Sud Europa continua a bruciare, tra le vittime del fuoco negli ultimi giorni, in Spagna bruciati oltre 105.000 ettari di terreno e le temperature non sono mai state così alte, la denuncia di un vigile bruciava tutto e le unità sono state tenute ferme. Sono le 19.31 minuti, buonasera, il giornale radio di Popolare Network. Sono almeno 27, ma le ricerche dei dispersi stanno continuando. I morti nel duplice naufragio avvenuto oggi a poche miglia dal largo di Lampedusa. Tra i cadaveri c'è anche quello di una neonata. Secondo le prime informazioni, le due imbarcazioni erano partite dalle coste libiche per raggiungere l'isola. Una quindicina di miglia dal porto, una delle due ha iniziato ad imbarcare acqua fino a ribaltarsi. Le persone finite in mare hanno cercato a quel punto di raggiungere l'altra imbarcazione, che si è a sua volta ribaltata per il troppo peso a bordo. Al momento sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei dispersi, sono tra i 20 e i 40, secondo le testimonianze dei superstiti. Sentiamo Francesca Saccomandi, è un'operatrice di Mediterranean Hope che è al molo di Lampedusa.
La situazione a Lampedusa è ancora piuttosto confusa, siamo stati al molo fino a poco tempo fa, i vari volontari e volontarie del Forum Lampedusa Solidaria di Mediterranean Hope e in questo momento stanno sbarcando ancora delle salme. Quello che abbiamo visto è l'arrivo di una sessantina circa di persone in gravi condizioni di salute, erano caduti tutti in acqua e avevano bevuto anche parecchi litri di acqua salata. Le persone erano principalmente dall'Egitto, dalla Somalia, c'era qualche persona anche eritrea, etiope e sudanese, e sono partiti 2 giorni fa dalla Libia e ci hanno raccontato appunto di essersi rovesciati nel corso del viaggio. Le dinamiche sono confuse, non sono chiare e in generale le persone erano tutte in stato di shock. In particolare c'era una mamma che ha appena perso un bambino di 1 anno e mezzo e il marito. Pare che ci siano anche 2 adolescenti tra le salme.
Dall'inizio dell'anno sono quasi 700 i migranti morti nel Mediterraneo. Quelle di oggi sono morti annunciate, denunciano le ONG che salvano vite in mare, criticando l'atteggiamento del governo italiano. La tragedia di oggi dimostra che i soccorsi non bastano, ha detto invece la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, poco fa. Sull'accaduto è intervenuto anche il leader della Lega, Matteo Salvini. I veri responsabili sono i trafficanti di esseri umani e gli ultra dell'accoglienza, ha detto. Per Filippo Ungaro, che è il portavoce dell'Agenzia ONU per i rifugiati in Italia, servono invece canali regolari per l'immigrazione.
È ora che il dibattito esca veramente fuori da una logica di propaganda politica e di semplificazione del problema. Il problema, non c'è dubbio, è molto complesso, è articolato. Non esistono soluzioni che si possano, come dire, contenere in un post sui social. È chiaro che bisogna fare una serie di azioni che sono anche molto complesse. Da una parte non c'è dubbio che bisogna rafforzare la ricerca e il salvataggio in mare, non c'è dubbio che l'Italia, tutta l'Italia, il sistema Italia, se vogliamo definirlo così, negli anni ha salvato, la Guardia Costiera Italiana, la Guardia Firenze, hanno salvato decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone in mare, e questo oggettivamente bisogna riconoscerlo. E quindi il sistema di ricerca e salvataggio va rafforzato a livello regionale, a livello europeo. Secondo punto, vanno aumentati i canali legali per arrivare in Europa. Non è possibile affidarsi a trafficanti di esseri umani. Non è possibile lasciare questo movimento di persone in mano a trafficanti di esseri umani. Bisogna aumentare, promuovere le vie legali, le vie regolari che consentono alle persone di arrivare nel nostro continente in sicurezza senza doversi affidare dai trafficanti.
Il cessate il fuoco è la condizione essenziale per qualsiasi accordo sull'Ucraina. Zelensky oggi lo ha ripetuto a Berlino, al fianco del cancelliere tedesco Merz. Insieme agli altri leader europei si sono confrontati poi con Donald Trump e Trump avrebbe concordato. Il cessate il fuoco è anche la sua priorità, hanno riferito gli europei. Più generici invece i riferimenti allo scambio di territorio e alla sicurezza futura dell'Ucraina, questioni cruciali che Trump discuterà con Putin venerdì nel decisivo vertice in Alaska. In diretta con noi Sabato Angeri. Sabato.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Allora, sicuramente quello che colpisce è il cambio di lessico di Zelensky di oggi, ovvero non si dice più che l'Ucraina non è più disposta a cedere territori, ma si dice che non si possono cedere i territori ucraini senza consultare Kiev, il che vuol dire che molto probabilmente dopo le consultazioni che si sono avute oggi tra il leader di ucraino e i vertici europei, si è arrivati a una posizione comune che cercasse di ammorbidire da un lato l'ostilità di Trump che verso l'Ucraina dimostrata negli ultimi tempi e dall'altro però di giocare con la vanità del presidente statunitense, perché se tutte le dichiarazioni che sono arrivate poi da parte statunitense, ovvero sul fatto che non si sa, questa il colloquio di venerdì non sarà un modo per darla vinta a Putin, in realtà vanno in questa direzione. Ciò che di nuovo esce dalla giornata di oggi è questa presunta ritrovata unità tra l'Occidente, tra una sponda e l'altra dell'Oceano Atlantico. Ma vediamo, bisognerà capire quanto questa ritrovata unità regge alla prova dei fatti e se effettivamente Putin riuscirà ad arrivare in Alaska venerdì con una proposta che convincerà Trump, che gli farà credere che la tregua in Ucraina si può trovare alle condizioni russe e soprattutto senza scontentare più di tanto gli alleati europei, perché poi alla fine il punto fondamentale per Trump non è tanto Kiev quanto la posizione di Bruxelles, che ha già dichiarato che non abbandonerà l'Ucraina qualsiasi cosa esce dall'incontro di venerdì.
E vedremo come andrà, grazie mille Sabato Angeri. E come sentivate, la posizione dell'Europa, che oggi è stata ribadita insieme a Zelensky, si dovrà quindi misurare col negoziato condotto da Donald Trump direttamente con Putin. Il servizio di Federico Baccini.
La sensazione è che meglio di così la telefonata con Trump non potesse andare, che il presidente statunitense ha ascoltato e condiviso le priorità degli europei e che all'incontro di venerdì con Putin non saranno discusse questioni che violano la sovranità dell'Ucraina. Dal presidente francese Macron al cancelliere tedesco Merz, fino ai presidenti di Consiglio e Commissione europea, tutti i leader che hanno partecipato al colloquio di oggi con Trump si sono detti soddisfatti del coordinamento con Washington per raggiungere una pace duratura senza concessioni territoriali alla Russia che non siano concordate dall'Ucraina. Insomma, all'apparenza l'unità transatlantica per oggi sembra salva. Trump vuole raggiungere un cessate il fuoco già venerdì e gli europei lo supportano. Ma la verità è che non si può sapere cosa succederà nel momento in cui Putin si metterà di traverso, cioè quando tenterà di persuadere Trump che almeno Donbass e Crimea devono essere ceduti alla Russia in cambio della pace. A quanto emerge dalla telefonata di oggi, gli europei sono stati rassicurati da Trump che non sarà lui a prendere una decisione in merito, ma a Bruxelles rimane il timore che possa fare pressioni sull'Ucraina in un secondo momento, in occasione di un eventuale vertice a tre con Zelensky e Putin per raggiungere in fretta la pace. Oltre alle parole di unità, Trump deve ancora guadagnarsi la fiducia dell'Europa e il banco di prova decisivo sarà venerdì in Alaska. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Andiamo ora a Gaza, dove nelle ultime ore l'esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti sulla striscia, in particolare nel nord. Solo nel pomeriggio sarebbero almeno 80 i palestinesi uccisi dai raid, sono stati 123 nelle ultime 24 ore, 21 mentre erano in fila per ricevere aiuti umanitari. Un aumento dell'intensità delle azioni militari che sembra il preludio dell'operazione di terra decisa dal primo ministro israeliano Netanyahu, approvata questa mattina nelle sue linee generali dal capo dell'esercito Eyal Zamir. Un piano quello di Netanyahu, di cui ancora non si conoscono né i particolari né le tempistiche. Sentiamo Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto.
Per quanto riguarda i preparativi, al momento sappiamo che l'esercito sta lavorando alla messa in pratica del piano, rivedendolo in parte. Si è parlato di alcuni mesi necessari a realizzare gli obiettivi che Netanyahu ha detto di voler raggiungere e un dispiegamento molto importante di forze militari. Si parla di centinaia di migliaia di riservisti, che non è detto neanche che ci siano, visto le prese di posizione di molti di loro degli ultimi mesi. Non si tratterà di qualcosa che scatterà all'improvviso, ma sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane partirà almeno nella sua prima fase. Noi adesso stiamo assistendo all'intenzione di mettere in pratica un piano che è molto simile a quello che era stato annunciato ad esempio qualche mese fa a maggio con la famosa operazione Carri di Gedeone, che nel frattempo insomma è stata un po' dimenticata, ma l'obiettivo era praticamente quasi lo stesso. Le ragioni di questi, diciamo, avanzamenti a strappi, li potremmo chiamare in questo modo, sono dovuti io credo essenzialmente a due fattori: da una parte alla presenza di un numero molto importante di civili che vanno espulsi, l'altro elemento, oltre appunto alla presenza della popolazione civile, è che, ed è quello che diciamo preoccupa di più l'esercito, che è stato quello più vocale nell'opporsi in qualche modo al piano Netanyahu, anche se poi si è piegato, è il fatto che esiste ancora una organizzazione militare di Hamas.
Intanto nella striscia si fanno sempre più evidenti i segni sulla popolazione civile dovuti alla mancanza di medicinali e genere di prima necessità. Nelle ultime ore sono almeno 8 i morti per fame e denutrizione, questi tre erano bambini. Le organizzazioni umanitarie denunciano le crescenti difficoltà nel portare a termine le operazioni di soccorso proprio per la carenza di medicinali e strumentazioni mediche. A subirne le conseguenze peggiori, donne e bambini. Alessandro Migliorati è capo missione di Emergency a Gaza.
I bambini si ammalano facilmente in un contesto come quello di un asilo italiano. Immaginatevi in un contesto dove l'asilo è una tenda e dove i bambini non sono 200, 300, ma sono 1000. Qualunque tipo di rash cutaneo, qualunque tipo di ferita che un bambino riporta, qualunque tipo di infezione delle vie gastrointestinali, respiratorie, diventa una complicazione enorme. Se poi il bambino è malnutrito, può essere fatale, perché ovviamente non ha modo di reintegrarsi in seguito alla perdita di liquidi che ogni infezione comporta. Al momento all'interno della striscia di Gaza ci sono 50.000 donne incinta che ovviamente vivono in condizioni drammatiche. Molte di loro sono malnutrite a loro volta, perché ovviamente non riescono a mangiare quello che dovrebbe mangiare e quanto dovrebbe mangiare una donna incinta per poter gestire anche il bambino. Citavo le condizioni di igiene. Anche i cicli mestruali ovviamente non si fermano e questo provoca dei danni enormi all'infezione, cioè alla gestione delle infezioni alle vie urinarie che complicano molto la vita e che diventano veramente, veramente limitanti e difficili da gestire.
Questa mattina una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex marito nell'abitazione in cui lavorava. L'uomo aveva il braccialetto elettronico, ma era guasto il servizio. Di Lenia Cavaliere.
Ancora una volta lo strumento che avrebbe dovuto proteggere la vita di una donna non ha funzionato. Tiziana Vinci, 54 anni, lavorava come collaboratrice domestica in una villa alla Spezia. È proprio lì, sul luogo di lavoro, che l'ex marito, 57 anni, l'avrebbe raggiunta questa mattina per ucciderla. Da tempo Tiziana subiva stalking e violenze da parte dell'ex marito, così aveva denunciato tutto ai carabinieri che avevano fatto partire l'iter del codice rosso. A giugno Tiziana aveva anche ottenuto il divieto di avvicinamento dell'uomo, già dotato allora di braccialetto elettronico. Da circa 10 giorni però il dispositivo aveva mostrato segni di malfunzionamento. Il guasto era stato segnalato dai carabinieri all'azienda di telefonia che si occupa del segnale e che era incaricata della manutenzione. Il braccialetto quindi non era ancora stato sistemato. L'ex marito avrebbe approfittato probabilmente della mancanza del segnale e questa mattina ha ucciso Tiziana, per poi confessare tutto ai carabinieri. Un altro femminicidio che poteva essere evitato e che fa riflettere sull'efficacia i braccialetti elettronici, strumenti che dovrebbero essere fondamentali per tutelare la vita delle donne che sono in pericolo.
È morto oggi all'ospedale di Treviso il 17enne che nella notte tra domenica e lunedì scorsi aveva cercato di suicidarsi in una cella del carcere minorile impiccandosi coi propri jeans. Il minorenne era stato posto nel centro di prima accoglienza del carcere trevigiano dopo essere stato arrestato poche ore prima in flagranza a Vicenza per rapina e danneggiamento. Sempre oggi nel carcere di Torino un altro detenuto ha cercato di uccidersi impiccandosi nella propria cella, ma l'intervento di un agente di polizia penitenziaria ha impedito che ci riuscisse. Continuano gli incendi nell'Europa meridionale, tre le vittime del fuoco negli ultimi giorni, una in Italia e due in Spagna, ed è proprio nella penisola iberica, nella regione di Castiglia León, che si stanno registrando i danni più gravi, con 14 incendi attivi, sono oltre 6.000 le persone evacuate dalle proprie case e secondo lo European Forest Fire Information System sono almeno 105.000 gli ettari di terreno devastati dalle fiamme da inizio anno. Non solo, secondo la denuncia di un vigile del fuoco ci sarebbero anche problemi di gestione degli incendi in cui sono state tenute unità ferme senza potersi muovere mentre bruciava tutto e conclude il vigile del fuoco, non capisco il perché. Gli stessi residenti del posto avrebbero preso iniziativa nel domare le fiamme, fiamme alimentate da un'ondata di calore che interessa anche Italia, Francia, Portogallo e Balcani, con temperature che dovrebbero salire sopra i 40 gradi, temperature da record mai così alte dal 1950. Situazione tragica anche in Albania, con centinaia di soldati e vigili del fuoco impegnati a spegnere diversi incendi, e in Grecia, dove è stata richiesta l'assistenza dell'Unione Europea per combattere oltre 100 incendi alimentati da forti venti e condizioni di gravi siccità. Anche le pendici del Vesuvio, le fiamme continuano ad essere minacciose per il territorio. Era l'ultima notizia del giornale radio, sono le 19:46 minuti. L'informazione di Popolare Network ritorna alle 22:30. Un buon ascolto.